Nel Pointer Podcast parliamo di
innovazione e tecnologia
come fossimo davanti a una birra.
Siamo Luca,
Eugenio
ed Alessandro.
Ciao e benvenuti nella puntata 171 del Pointer Podcast. Io sono Luca e con me, come sempre, c'è Eugenio. Ciao Eugenio.
Ciao Luca.
Non siamo soli, abbiamo con noi una persona che ormai è, non so nemmeno se è un ospite, un co-conduttore qualche volta, è stato molto presente al Pointer Podcast, non diciamolo però a voce alta, non facciamolo sapere a Emanuele Bartolesi perché poi diventa geloso, quindi diamo il benvenuto a Antonio Pitassi. Ciao Antonio.
Ciao a tutti, ciao. Forse dovreste darmi un
premio
come...
Non è passato dall'ultima volta che eri qui.
No, infatti dovreste darmi un premio come persona più presente al Pointer Podcast pur non essendo un host. Proprio perché voglio fare ingelosire Emanuele. Se fate una maglietta apposta o una piccola targa, la prendo volentieri.
No, non ti abbiamo mai dato la maglietta?
No, non ho la maglietta del Pointer Podcast. Mi sa che una volta ce l'avevi ma non avevi la mia taglia.
Ok, non mi ricordavo questo dettaglio. Vabbè, cercheremo di fartela avere allora.
E anche una targa a questo punto, mi sembra giusto.
Sì, no. Sì, è il minimo, è il minimo.
Da pubblicare sui social.
Allora, io... Ormai le persone ti conoscono, penso, però ti lasciamo come al solito in ogni caso un po' di tempo, quello che ti serve, insomma, per presentarci, dici un po' quello che fai, di quello di cui ti occupi per chi non ti conoscesse ancora e poi partiamo con la puntata.
Certo, non ero preparato a questa domanda perché appunto di solito non la facciamo, quindi improvviso. Ciao, sono Antonio e faccio il software engineer per Credo, che è un'azienda che si occupa di blockchain. Più che altro noi ci occupiamo di fare una soluzione di custodia per criptomonete, nel senso che gestiamo chiavi private per i nostri clienti, e lo facciamo attraverso una rete MPC, si chiama, in modo tale che queste chiavi private non siano in un unico database, ma vengano poi spezzate attraverso vari nodi di questa rete. Non voglio entrare troppo nei dettagli di blockchain e cose del genere, però ho lavorato per tanto tempo con Go principalmente e in quasi tutti i ruoli sono sempre stato nella parte back-end. Ho anche un pochino di esperienza di front-end, più che altro all'inizio della mia carriera con React, ma poca roba. Basta, credo che questa basti come introduzione, quindi sviluppo da circa 5 anni e mezzo. Professionalmente.
Pensa che per curiosità adesso sono andato a recuperare la prima volta che sei stato al podcast, cioè la puntata è uscita il 2 giugno del 2020, era la puntata 17, quindi adesso aggiungiamo uno 0 alla fine e abbiamo quella di stavolta, anzi in realtà un 1 alla fine.
Tanta roba anche per voi, allora, che oggi un sacco di puntate.
Esatto, perché ancora forse era il momento in cui pubblicavamo un po' a caso, quando capitava era ancora, sì. Quindi sì, in effetti...
Una puntata dove abbiamo parlato di Vim, tastiere split e
esatto.
Produttività forse in generale.
Sì, esatto. Sono cambiate un po' di cose da allora.
No, perché io, ora le persone non possono vederlo, ma ho ancora una tastiera split,
uso ancora Vim,
NeoVim. Tra l'altro ci sono stati passi da gigante anche nell'ecosistema di NeoVim, quindi chiunque voglia parlare di editor può parlare con me di NeoVim. Se invece volete parlare di altri editor, non parlate con me.
Ok, no, perché ero rimasto al tuo periodo Westcode, quindi...
Anche io, infatti mi ha sorpreso questa risposta.
Taglia questa parte dal podcast, la gente non deve sapere. No, sono tornato su NeoVim completamente, adesso sono gli LSP che funzionano bene, con veramente pochissima configurazione, in mezz'ora hai un ID praticamente nel terminale.
È sempre questa interessante cosa... parlare con te di queste cose, perché poi dopo ci fai venire la voglia di provarle, e poi ogni volta, io fallisco ogni volta, quindi...
Sicuramente lo faremo sapere Alessandro, che così rientrerà in crisi e che forse continua a usare NeoVim, però lo spingeremo a usarlo ancora di più, visto che era
il
padre per questa tua che era passato. Ma comunque,
beh, consiglio, ci sono il video di The Primogen,
C'è un video, si chiama, mi sembra, EnneoVim from scratch to LSP, non me lo ricordo, una roba del genere. Comunque, The Primogen Vim, e lo trovate. Fa vedere la sua configurazione molto minimale, ma che funziona sostanzialmente tutto.
Allora, oggi però Vim non è l'argomento principale, perché la puntata è nata principalmente da un tuo articolo che hai pubblicato qualche settimana fa, agosto, credo.
Sì.
Che riguarda un progetto che stai portando avanti da un po', da qualche settimana, che riguarda Rust, che riguarda HTMX. Quindi, prima di arrivare al progetto, visto che l'ho nominato, partiamo subito con HTMX. Che cos'è e perché sta avendo popolarità nell'ultimo periodo?
Allora, perché sta avendo popolarità? Io credo che ha avuto un boom di popolarità grazie a questi influencer come The Primogen che lo hanno ricondiviso e quindi gli hanno dato molta più visibilità sui social, poi si è sparsa la voce. Non so bene da dove è nata, però sono sincero, perché HTMX, che io sappia, è una libreria che esiste da forse un paio di anni, comunque non è una roba nuovissima. Credo che c'è stato un aggiornamento quest'anno abbastanza importante nella libreria e poi da lì è nata la sua popolarità. È una libreria JavaScript, se non sbaglio sono circa 3.000-3.500 righe di JavaScript scritte in un unico file ed è tutto lì. L'autore di questa libreria ha delle idee abbastanza forti anche su come dovrebbe funzionare il web e cosa non funziona nelle applicazioni web di oggi. La prima cosa che lui dice è che in HTML noi siamo abituati ad avere degli elementi interattivi in automatico, che sono i link che fanno delle richieste GET all'URL che impostato nel tag, nell'attributo ref del tag A, no? E il browser sa che deve fare una richiesta GET a quell'indirizzo e poi spostare la pagina su quell'indirizzo. Il secondo elemento interattivo sono i form. I form invece può impostare il metodo che devono usare, di default usano get, però puoi farli usare post, e fanno una richiesta all'indirizzo impostato sempre dentro il form col metodo HTTP selezionato, includendo nel payload i vari valori inclusi nel form. Questo è HTML di default, diciamo. Funziona così. Il browser sa cosa deve fare. L'autore di HTMX ha pensato, ma perché non espandere questi comportamenti e renderli possibili per qualsiasi elemento HTML? Nel senso, se voglio fare in modo che un'immagine, quando venga cliccata, faccia partire una richiesta GET, perché non poterlo fare? Perché non avere un attributo nel tag img che gli dica, quando clicco, fai partire una richiesta GET o una richiesta POST all'indirizzo che ti sto dicendo? E poi cosa ci facciamo con la risposta? HTMX si preoccupa di, diciamo, si può impostare un comportamento. La cosa per cui ho utilizzato di più è scambiare il contenuto dell'HTML di un elemento target con il contenuto della risposta HTTP. È molto più facile a vedersi, a spiegarsi, però praticamente se abbiamo un'immagine, come dicevo, posso dire tramite HTMX, tramite quindi attributi nel tag, quando clicco fai una richiesta GET all'indirizzo miosito.it/nuova-immagine, nella risposta di questa richiesta ci sarà un tag HTML che può essere un'altra immagine, può essere un div, può essere qualsiasi cosa, basta che sia HTML, e leva l'immagine che ha triggerato questa richiesta e mettici la risposta come HTML. Ho cercato di spiegarlo nel modo più semplice possibile. Quindi praticamente HTMX ha questo concetto di trigger che definisce quando avviene un evento, ha il concetto di cosa fare, quindi fai una richiesta HTTP con il metodo get, post, put, eccetera, l'indirizzo al quale fare la richiesta, e poi un target che praticamente stabilisce
cosa sostituire nel DOM con gli elementi che ti arrivano come risposta alla richiesta triggerata.
Spero okay. di non aver confuso tantissimo le idee, però è molto più facile vedendo anche sul loro sito, se uno ci fa un giro.
Mettiamo nel nodo della puntata,
sicuramente. Tante risorse. Per dire, normalmente in una single page application fatta con React o simili, se vuoi fare una to-do list, di solito è una specie di hello world per queste app, un'app dove tu hai un piccolo input text all'inizio dove scrivi qualcosa, poi premi invio e ti viene aggiunta la cosa che hai scritto, ti viene aggiunto sotto su una lista di elementi che magari puoi marcare come completati, no? Queste single page application normalmente fanno delle richieste al tuo server che interagirà col database per salvarsi da qualche parte questa lista di elementi, questa lista di to-do. E non c'è nessun refresh della pagina, infatti si chiamano single page application. Tu inserisci nel campo testuale, premi invio, React intercetta la tua pressione dell'invio, fa la richiesta post, diciamo, al tuo backend, e magari l'applicazione React sa già cosa deve fare, sa già di dover mettere nella lista in fondo il campo nuovo che hai aggiunto. Cioè, tutta questa logica è lato client. Lo stato della tua applicazione deve venire per forza salvato sul client, il client deve sapere cosa farci. Quando carichi la pagina la prima volta, probabilmente farai una richiesta GET al tuo backend che ti restituirà un array di stringhe, e poi nella logica del frontend tu sai che quell'array di stringhe deve diventare un array di elementi LI nel tuo HTML finale. Spero di starmi spiegando bene. Mentre sì. In HTMX il concetto è che lo stato... Tutta la logica che gestisce lo stato è lato server, e il tuo client è una specie di thin client che non deve far altro che prendere l'HTML che è restituito dal server e infilarlo nella pagina mostrata all'utente. Non ha la logica, non ha questo concetto di dal JSON prendo la lista degli elementi e li faccio diventare del tag LI. Il mio server, quando gli richiedo, faccio la GET, restituisce direttamente un frammento di HTML che contiene tutta la lista dei tag LI, al posto che il JSON restituisco direttamente il pezzo di HTML che poi verrà mostrato.
Quindi lato server fai tutto quello che React avrebbe fatto, diciamo, lato client.
Sì. Lato server, al posto che serializzare i miei dati, il mio array, al posto che serializzarlo come JSON, che comunque ha un costo, lo serializzo direttamente come HTML, che ha un costo probabilmente simile, però in questo modo la logica sul client è praticamente zero, deve solo prendere quel pezzo di HTML e buttarlo dentro il posto giusto. Probabilmente dentro...
Sul client ti fa soltanto vedere quello che arriva dal server, non fa nient'altro.
Esatto.
E ora, non mi ricordo se ce l'avevi detto tu, ma ci avevano parlato di un video, di una presentazione, forse magari spoilerò poi qualcosa che c'è dopo, probabilmente. Ci avevano parlato di questa presentazione, credo, del creatore di React, che usava tipo un browser vecchio, forse Internet Explorer 6, qualcosa del genere.
So di cosa stai parlando, okay. Non è il creatore di React, è il creatore di Redux, che era una libreria famosa per gestire lo stato in React. E poi era stato assunto da Facebook per lavorare nel team di React, ma adesso non ci lavora più. E sì, è Dan Abramov, e lui ha fatto durante l'ultima RemixConf questa presentazione per introdurre un po' il concetto dei React Server Components, dove, come dicevi tu, utilizza Internet Explorer, non so quale versione, lo usava dentro una virtual machine di Windows XP, e faceva vedere che un'applicazione scritta con React che usava questi React Server Components funziona su Internet Explorer versione chissà, perché appunto non c'era nessun JavaScript, funzionava senza JavaScript, doveva solo mostrare l'HTML ricevuto dal server, e questo lo può fare qualsiasi browser.
Sì, mi ricordavo qualcosa del genere. E, a proposito di React Server Component che tu hai nominato, la puntata è nata appunto perché tu hai pubblicato questo articolo che invece è, il titolo è Rust Server Component, lo hai pubblicato sul tuo blog, sul tuo sito, e in questo articolo hai raccontato di come hai realizzato il tuo sito utilizzando HTMX ma anche altre tecnologie, librerie, tra cui anche Rust.
Diciamo che...
Ci spieghi un po' come è nata l'idea e quello che fai poi effettivamente, quello che hai fatto.
Sì, allora, come tutti i programmatori penso nel mondo, volevo il mio sito internet. Come tutti i programmatori nel mondo avevo già un sito, ma ogni anno va rifatto da zero assolutamente perché non va più bene per qualche motivo. E come tutti i programmatori mi riprometto di scriverci di più, no? Questa è la volta buona in cui lo rifaccio e scriverò di più, pubblicherò più articoli, sarà più utile. Non lo so. Cioè, la verità è che non è tanto il avere il proprio sito, ma è quanto avere un'occasione per sperimentare con nuove tecnologie, una specie di sandbox dove giocare e imparare nuovi framework, nuove librerie, qualcosa appunto, come ho detto, con cui giocare. Il mio sito era questo, la primissima versione l'ho fatta con Next.js 13, che era in beta in quel momento, e l'avevo fatto perché appunto questa beta introduceva i React Server Components su Next, che sono dei componenti che vengono eseguiti sul server e renderizzati alla fine in HTML sul server. Quindi poi la pagina che viene inviata al client contiene già l'HTML finito, sostanzialmente. C'è un po' di più, nel senso che poi questo HTML viene idratato, si dice, sul client, cioè React diventa interattivo, e quindi questo HTML non è preso e finito sul client statico per sempre, ma può venire idratato e può diventare interattivo. Nel caso, in realtà... Devo fare una precisazione perché c'è molta confusione e infatti la sto facendo anch'io. C'è differenza tra il server-side rendering di React, che esisteva già, dove tutto l'HTML viene renderizzato lato server, poi tutti i componenti vengono idratati sul client, e i React Server Components, che vengono eseguiti sempre solo lato server. Però hanno anche definito tutto un protocollo di scambio di dati tra il client e il server, in cui il client può chiedere di ricevere come risposta a questi server components renderizzati dal server. Non sono un esperto in realtà in materia, quindi non voglio entrare troppo nel dettaglio di come sono implementati i React Server Components. Però fatto sta che hanno abilitato tutta questa serie di nuovi componenti. Cosa numero uno, adesso i componenti React, che finora erano funzioni, adesso possono essere funzioni asincrone, e quindi possono fare del lavoro asincrono perché vengono eseguiti sul server. Tipicamente questo lavoro asincrono è fare una query al database, ricevere i miei dati, come era la nostra lista di stringhe nella to-do app, renderizzarli dentro una lista e poi al client servire già l'HTML con la stringa renderizzata. Questo prima non era possibile, semplicemente prima avresti scritto una funzione che è un componente React, ma avresti dovuto usare lo stato di React per fare una richiesta HTTP e ricevere i dati dal front-end, dal back-end, e poi renderizzare la lista. Però se stai facendo server-side rendering avresti anche dovuto usare dei meccanismi forniti tipicamente dal framework, come in Next esiste get server-side props o altri meccanismi, in modo tale da fare una specie di idratazione del componente lato server e poi renderizzarlo. È tutto molto complicato perché è tutto molto intricato. In più c'è questa continua mescolanza di componenti che funzionano solo sul client, componenti che funzionano solo sul server e componenti che vengono renderizzati sul server e poi funzionano sul client.
È un macello. È stato interessante, secondo me, fare il mio sito con Next.js 13, perché appunto ho avuto modo di provare tutto questo, perché stando a Twitter non ci capivo più niente, non ero più sicuro di niente, come funzionassero questi RSC. Però poi ho anche preso questa occasione appunto per imparare cose nuove, in particolare Rust. Allora ho pensato, ma tutto quello che sto facendo io con Next.js, che sto facendo quasi tutto lato server, tranne giusto un bottone, di cui parlo tra poco magari, però era tutto renderizzato lato server, perché appunto stavo provando questi RSC, non posso farlo anche in Rust? Niente, quindi ho preso l'occasione di imparare Rust, ho scelto Axum come framework web, ho visto tra i più famosi, praticamente serve a fare un server HTTP sostanzialmente. E, ho visto SQLX per imparare a connettermi a un database, e all'inizio avevo usato semplicemente Format, che è diciamo sprintf di Rust per generare stringhe formattate, in cui dentro mettevo il mio HTML con dei placeholder e poi formattavo mettendoci dentro altro HTML come risultato di chiamate di altre funzioni. Intanto era tutto asincrono, perché appunto questo server web Axum supporta async, fatto dagli stessi autori di Tokyo, che è il runtime async più famoso per Rust. Quindi era già tutto async out of the box, cosa che invece React ci ha messo anni ad arrivare a questo punto. E era abbastanza semplice, nel senso che usavo format per formattare stringhe di HTML che poi venivano restituite. Così ho iniziato a giochicchiare, a tirare fuori delle pagine web che funzionavano. Ho iniziato a cercare anche soluzioni di templating un pochino più avanzate per non scrivere HTML dentro la stringa da mettere dentro format. E guardando il codice sorgente di un altro blog famoso, che è quello di Xiaso, Xiaso, non mi ricordo se è .org o .com o .net, non me lo ricordo assolutamente, il suo sorgente era aperto, era fatto in Rust, ho visto che lui usava questa libreria che si chiama Maud, o Maud, non so come si pronuncia, che è sostanzialmente molto simile alla mia Format, però un goccino più facile da scrivere, i componenti erano più bellini da vedere, più simile diciamo a JSX, cioè quello che scrivi quando fai componenti React, che assomiglia ad HTML e poi diventano classi, JavaScript, eccetera, eccetera. Ecco, con Maud avevo un'esperienza abbastanza simile, però Maud non ha il concetto di componenti, ha questo, cioè ti dà semplicemente la possibilità di fare queste formattazioni su stringhe di HTML ed evitare problemi tipo ho dimenticato di chiudere il tag slash p con slash p, quello che avevo aperto prima, e questa roba qui non compila nemmeno in Rust, perché Maud è una macro che viene eseguita a tempo di build e ti fa appunto tutti questi, non solo questi check, ma fa anche proprio la formattazione della stringa il più possibile a tempo di build. Quindi a meno che non ci siano variabili prese dal runtime, già il binario in Rust contiene il più possibile la stringa di HTML già preparata. Bene, mettiamola così, diciamo. Non c'è nessun costo al runtime poi a formattare. Se io avessi scritto anche in Maud, semplicemente apro il tag H1, hello world, chiudo il tag H1, compilo il mio binario Rust, se lo vado ad aprire, apro il binario, dentro c'è la stringa già formattata, apro H1, hello world, chiudo H1. Cioè, la stringa è già pronta per essere mandata. Dico questo perché non è scontato, perché React non credo proprio che funzioni così, non essendoci... C'è una build se usi TypeScript, ma tendenzialmente JavaScript è un linguaggio interpretato, quindi ogni volta che Next vuole renderizzare un componente deve rifare del lavoro per parsare l'albero di componenti e tirare fuori poi l'HTML, mentre invece l'approccio da cui ero partito con Format e poi con Maud è molto più semplice. Faccio molte meno cose ovviamente, però è anche molto più semplice perché io ho già la stringa preparata praticamente e devo solo spedirla.
al massimo se uso una variabile, un numero preso dal database o che ne so io, solo quel pezzetto devo formattarcelo dentro con l'equivalente di sprintf, cioè format in Rust. E questo non è da sottovalutare, perché anche formattare le stringhe richiede un certo quantitativo, diciamo, di allocazione in memoria, perché non è nota la dimensione della stringa a build time, quindi prima allocherà la stringa col placeholder e poi ce la sostituirà dentro allocando una stringa più grande e poi copiando tutti i caratteri. Spero di essermi spiegato, però il succo è tutto il lavoro, il più possibile del lavoro viene fatto a tempo di build. A tempo di runtime, runtime non c'è molto da fare se non spedire questa stringa al client e eventualmente formattata, quindi un pochino di lavoro ci potrebbe essere, ma non così tanto, molto meno sicuramente rispetto a soluzioni tipo Next.js. Quindi non è solo una questione di linguaggio diverso, ma proprio anche una questione di efficienza in questo senso.
Allora, mettiamo poi nel note della puntata anche l'articolo, dove hai messo anche delle visualizzazioni che sono molto carine di come funziona il tutto. Quindi vediamo se ho capito. Tu hai questo web server scritto in Rust che è Axum, cioè che utilizzi Axum per il web server. Arriva l'utente che vuole vedere la home del tuo sito, praticamente tramite il web server gli restituisci l'HTML che deve visualizzare, e poi per le parti, diciamo, più interattive, tipo per esempio i pulsanti like, funziona in maniera simile, ma fai anche degli aggiornamenti, diciamo, tipo il conteggio, cose così. Come funziona quella parte?
Allora. Questa è la parte, diciamo, dinamica, interattiva. Era la parte che nella versione Next non usava i React Server Components, perché non funzionano così, e invece nel mio sito adesso utilizzano HTMX. In cima, in alto a destra, c'ho l'icona di un cuoricino, se la clicchi metti il mi piace al post, no? Quindi io ho questo conteggio nel database, ho questo numero di utenti che ha messo mi piace. Nel momento in cui tu clicchi quel bottone, io vorrei che il tuo client facesse una richiesta al mio server, il mio server aggiungesse il tuo like, e poi in qualche modo lato client si deve aggiornare il numero, il cuoricino deve diventare rosso a indicare che tu hai già messo mi piace, e il conteggio deve aggiornarsi per farti vedere che è stato considerato anche il tuo mi piace adesso. HTMX, come ho goffamente tentato di spiegare prima, funziona così. Quello che ho nel sito non è nient'altro che un bottone, quindi un tag button HTML, dove se uno va a vedere il sorgente della pagina, vede che c'è un attributo HX post che dice fai una richiesta post, ha un indirizzo che fa parte sempre del mio backend. L'handler di questa richiesta post lato server fa quello che ho detto, quindi inserisce il tuo like nel database. Come risposta restituisce il bottone stesso, solo l'HTML del bottone stesso, stavolta col cuore colorato di rosso e col conteggio già incrementato di 1. HTMX rimpiazza l'elemento HTML con quello della risposta del server. In questo modo non ho nessuno stato lato client. Per chi fa front-end non so neanche se è facile da capire, perché siamo così tanto abituati a pensare in termini di React e framework simili, e quindi a doverci gestire questo numero lato client, a doverlo tenere più o meno sincronizzato. Ma il concetto è molto più semplice con HTMX, perché il mio stato arriva dal server e il server è l'unica fonte di verità, diciamo, perché lui ha interagito col database, lui sa qual è il conteggio.
Domanda stupida, ma se tipo il pulsante fosse soltanto una cosa che io incremento così per provare e il server non dovesse poi incrementare un contatore in un database, per esempio con altri framework come React, per esempio, ci avresti appunto il tuo stato lato client. In questo caso come funzionerebbe? Cioè ci avresti comunque il server che fa un conteggio e ti rimanda indietro la versione aggiornata della pagina senza però fare altro.
Sì, sì, sostanzialmente se volessi farlo solo con HTMX, sì.
Il server, cioè hai semplicemente sostituito il database con una magari variabile globale, un int globale o qualcosa del genere, però il server in questo caso deve ricordarsi del conteggio. Se vuoi fare una roba completamente lato client, come stai dicendo tu, HTMX non è la libreria giusta, cioè HTMX non fa questo. Ci sono altre librerie che fanno questo. Ce n'è una sviluppata dallo stesso autore di HTMX che appunto aggiunge questo livello sopra di interattività che si chiama Hypermedia, oppure esiste un'altra abbastanza famosa che è Alpine.js. Sono tutte mini librerie che ti permettono, cioè sono l'equivalente moderno di jQuery praticamente. Sono piccole librerie che ti permettono di scrivere la tua logica. In questo caso hai bisogno di uno stato lato client se vuoi mantenerti il conteggio, e hai bisogno di scrivere da qualche parte: quando clicco questo bottone incrementa questa variabile sul client, e quando questa variabile sul client è incrementata aggiorna l'elemento HTML corrispondente. Questa è l'interattività che fanno i vari framework.
Mi aggancio subito alla tua risposta, perché vabbè, tu ci hai detto che HTMX l'hai usato per il tuo sito personale, che tra parentesi vabbè metteremo nelle note della puntata, ma per chi lo vuole sapere è anto.pt. Però pro e contro di HTMX, se tu volessi dire quali sono i casi d'uso perfetti per questa libreria, quale diresti?
Allora, io non lavorando particolarmente col front-end, ma solo giocando personalmente, non sono così tanto esperto. Mi viene da dire che è facile sottovalutare HTMX, è facile dire ok, questa libreria è troppo semplice, quindi serve solo per fare il blog o la to-do list. In realtà, secondo me, ha dei concetti molto belli. La libreria è leggermente più complessa di quello che ho descritto io, ci sono anche più possibilità. E quindi è difficile. Se vuoi fare un'app tipo Google Maps, sicuramente hai bisogno di roba lato client, non usi HTMX, non ha senso. Se vuoi, o magari potrei dire anche roba tipo YouTube e Spotify, ma non sono più tanto sicuro con le nuove View Transition API. Quindi non lo so, secondo me con HTMX si può fare veramente tanta roba e aiuta a semplificare parecchio l'architettura dell'app. Certo, se uno vuole comunque il proprio server di API, perché le stesse API servono sia l'app mobile nativa sia l'app web, forse inizia a diventare inutile. Però è spesso questa gestione dello stato, ti tocca reimplementarla sia lato client che lato server, o comunque la stessa logica, sono molto accoppiati tra di loro. La risposta del server del JSON con la lista di stringhe richiede per forza che il client sappia come interpretare quella lista di stringhe. Nel caso dell'app web li metterà dentro i tag LI, nel caso dell'app nativa renderizzerà la lista in modo nativo, ma sono molto accoppiati tra di loro in questo senso, mentre invece con HTMX non c'è tutto questo accoppiamento. Tant'è che secondo me quasi non esisterebbe più il team front-end se uno sviluppasse un'intera app con HTMX. Cioè esisterebbe sempre gente che scrive HTML, ma non dovrebbe più preoccuparsi di tutto questo. Che è un po' quello che succedeva prima dell'avvento dei framework tipo React, quindi di single page application. HTMX non ha inventato concetti nuovi. Direi che ha rispolverato concetti che esistevano già, perché PHP renderizzava l'HTML sul server, Django pure, .NET, ASP.NET pure. Quindi, ecco, vorrei dire, provate HTMX, dategli una chance. Non è difficile da capire, anzi è facilissimo. E secondo me si possono fare cose belline.
Anche app. Okay, secondo me l'hai spiegato benissimo, e anche se dici che non sei molto esperto di frontend, non sembra, direi, perché...
Sono bravo a ingannare proprio. Le persone a sembrare più intelligenti di quello che sono.
Ti faccio una domanda sempre riguardo all'articolo, perché nell'articolo finivi nella conclusione dicendo che non avevi, cioè che era un progetto che era nato per fare il sito, appunto, che come hai detto rinnovi ogni tanto per seguendo le ultime novità del mondo front-end, ma hai detto che non avresti distribuito poi una libreria per permettere agli altri di fare qualcosa di simile. Poi in realtà hai cambiato un po' idea, perché hai distribuito, hai iniziato a lavorare su delle librerie che possono permettere, no, di fare qualche prova e di raggiungere un obiettivo simile a quello che hai raggiunto tu col sito, se non ho capito male. Quindi hai rilasciato un crate, credo si chiami, di Rust, una libreria su Rust, e poi ci sono anche dei progetti, altri progetti su GitHub, sono 3 in tutto, ho visto. E quindi la domanda che magari a qualcuno potrebbe sorgere adesso, ma se io volessi utilizzare tutto questo sistema che hai fatto, che hai sviluppato, per rinnovare il mio blog, o per esempio se il Pointer Podcast volesse rinnovare il sito web, perché anche noi ogni tanto sentiamo questo bisogno, come dovremmo fare, per esempio, utilizzando HTMX e tutto il tuo, tutte le librerie che ha sviluppato?
Allora, sì, nell'articolo dicevo non ho fatto una libreria, un framework, ho solo usato librerie esistenti. Ed era vero in quel momento, poi subito dopo mi sono reso conto di alcune limitazioni o di, diciamo, cose scomode che si potevano fare meglio. Per esempio in Maud, appunto, dicevo, non c'è questo concetto di componente, quindi se io volevo fare il mio componente bottone e metterlo dentro un altro componente layout, non lo so, sidebar, in realtà sidebar non era altro che una funzione che doveva chiamare la funzione bottone manualmente e metterla nel template di Maud nel posto giusto, in modo tale che poi venissero formattati uno dentro l'altro. Però il punto è che non era bellissimo, come invece è quando con React magari scrivi il JSX che assomiglia molto di più all'HTML. L'unica cosa che cambia è che i componenti hanno la prima lettera maiuscola, e poi React e il compilatore di JSX magicamente sanno che tu devi chiamare la funzione con lo stesso nome del componente, renderizzare quelli e metterli nel posto giusto. In più, passare i parametri era molto più piacevole, diciamo, in JSX, perché li scrivi come attributi, come se fossero attributi del tag HTML, e puoi avere attributi opzionali, puoi avere attributi tipati, però tutti hanno il nome accanto, quindi hanno chiave uguale valore. In Maud, essendo chiamate di funzioni, non è così malvagio, non è così brutto chiamare una funzione, e hai comunque i parametri che sono tipati forte da Rust, quindi se cerchi di passare un intero dove serve una stringa o viceversa, non compila nemmeno. Però ho visto che i miei componenti esplodevano abbastanza in complessità, cioè le funzioni iniziavano a prendere tanti parametri in ingresso e avevo una catena di chiamate di funzioni piuttosto lunga. Mi sono iniziato a interessare anche ad altri framework come Laptos o Sycamore, che sono framework molto simili a React, quindi fanno tutta la parte client-side, sono scritti in Rust, quindi compilano in WebAssembly, però hanno anche tutta una parte di server-side rendering simile a quella di React, che quindi permettono lato server di avere in uscita, diciamo, la stringa con l'HTML. A me interessava solo questa parte qui, poi tutta la parte del compilare il binario WebAssembly, idratarlo sul server, l'interattività sul server non mi interessava. Sono Laptos è, secondo me, probabilmente il più veloce, il migliore da usare, e vale la pena guardarlo per chi vuole fare un'app simile a quella che farebbe con React, però scrivendo Rust. E A me invece interessava solo la parte di server side rendering. Ho usato Leptos con successo.
Il vantaggio è che Leptos ha tutta la sintassi uguale a JSX. E loro la chiamano RSX. Tutti i componenti vengono scritti molto simili all'HTML, vengono messi dentro ad una macro. La macro poi viene espansa simile a quello che poi faceva Maud dopo, cioè fare effettivamente le chiamate di funzione, passando i parametri giusti, eccetera.
Lo step dopo, nella mia riscrittura del sito ancora, è che mi sono accorto che Leptos
era... già riscritto una volta, praticamente.
Sì, l'ho riscritto svariate volte. Da Maud poi l'avevo riscritto con Leptos, ma Leptos non... ha questo concetto di componenti asincroni perché è pensato per girare più sul client, quindi fare le chiamate al database si possono fare, ci sono quelle che chiamano async resource, ma è molto più strano farle, non hai la tua funzione async e quindi non puoi farci await dentro in modo facile. E quindi poi l'ho riscritto con Sycamore, che è un altro framework simile a Leptos, che però aveva questo concetto di componenti async. Era tutto molto più pulito, molto più bello da vedere, molto più simile a come ce l'avevo in mente io. E però poi mi sono anche reso conto che anche Sycamore ha tutta questa parte di idratazione lato client che non mi serviva, genera l'HTML con un sacco di attributi che servono a lui dopo per fare questa idratazione, quindi l'HTML era, tra virgolette, sporco. Sarebbe tutto utile se stessi facendo un'app completamente in Sycamore, ma... nel mio caso, per me era tutto puro overhead. Allora, quello che ho scoperto è che Leptos, per parsare questa sintassi simile a JSX, usava un'altra libreria già esistente che si chiama RSTML. E allora mi sono detto, io posso prendere questa libreria, che è questa macro che parsa JSX, praticamente la sintassi di JSX, e poi mi faccio io la mia libreria che scrive l'HTML in uscita. E fa solo questo, questo è il suo mestiere, è quello che mi serve a me. L'ho fatto e non è in realtà neanche stato tanto difficile. Pensavo che sarebbe stato molto più difficile per me, che poi non conosco tanto Rust, l'ho appunto imparecchiato mentre stavo scrivendo questo server. Ho fatto un po' di benchmark, soprattutto confrontandolo con Maud, perché è la cosa che si avvicinava di più. E infatti i benchmark sono molto simili. Le performance sono uguali tra... la mia libreria, che si chiama RSCX, e Maud sono paragonabili, perché tutte e due a tempo di build cercano di fare il più possibile, buttano fuori questa stringona con dentro i placeholder per la formattazione finale, quindi la passata finale che fai a runtime per sostituirci i valori che avresti disponibili solo a runtime. Il risultato è molto simile, secondo me la mia libreria è un pochino più piacevole da usare, da scrivere per la sintassi di JSX, ma c'è anche un secondo punto, io ho preso in prestito da Leptos alcune idee, tipo quella dei context, che a sua volta aveva preso in prestito da React, quindi diciamo che un componente padre può definire un oggetto context di qualsiasi tipo, quindi è una struttura di qualsiasi tipo, e renderla disponibile a tutti i componenti figli. I componenti figli giù nell'albero dei componenti possono accedere a questo contesto e magari leggere un valore. L'ho fatto perché immaginatevi la pagina del mio blog che ha in basso a sinistra il bottone per fare il login. Io prima di tutto devo sapere se sei già loggato o no. E questo lo faccio in un middleware. Un middleware per tutte le richieste legge eventualmente il cookie di sessione. Una volta letto il cookie di sessione, se c'è un utente, lo aggiungo al contesto e tutti i componenti giù nell'albero potranno, se vogliono, leggere questa struttura che dice se sei loggato o no e chi sei, qual è il tuo avatar, come ti chiami. Quindi io ho il mio, a un certo punto, widget che dice login, oppure se sei loggato dice questo è il tuo avatar, questa è l'icona per fare logout. E non ho dovuto invece passare a ogni singola chiamata di funzione, come ho fatto con Maud, questo oggetto di sessione. Immaginate avere, non so, 5-6 chiamate discendenti e tutte devono passare come parametro, come
non so, primo parametro questo oggetto sessione, perché la decima chiamata ha bisogno di sapere veramente se l'utente è loggato o no, mentre alle prime 9 non gliene fregava niente, l'hanno solo passato giù. Invece in questa soluzione con i context è tutto molto più pulito.
Piani per il futuro? Nel senso, per il futuro del progetto cerchi contributor che possano darti una mano a migliorarlo? Vuoi portarlo avanti da solo? E
non no, lo so. Allora, assolutamente. Se qualcuno vuole contribuire, magari linkiamo la repo su GitHub. Mi dispiace che lo stato della repo attuale non è il massimo, nel senso che non c'è nessuna documentazione. Infatti non c'è neanche molta gente che la usa, perché non c'è proprio un sito che presenti come usare la libreria. Però ecco, è la prima cosa che ho in programma di fare. Quindi un sito che presenti la libreria, magari scrivere un pochino di documentazione su come funziona, ma non è veramente così tanto complicata. E ho già ricevuto una issue su GitHub di un tizio che voleva aggiungere il supporto per scrivere meglio le properties dei componenti. Lui si è proposto di aiutarmi, ora sono passati qualche giorno, è passato qualche giorno, ancora non ha più risposto. Se nessuno risponde e qualcuno volesse invece prendere in carico quella issue, penso che può commentare direttamente su GitHub e sarebbe un buon punto di partenza.
Eugenio stava imparando Rust, ci diceva prima, quindi...
Ma penso di non essere non lontano di più da poter gestire quella issue. Penso tra 3-4 anni, quando sarò in grado di poter scrivere il primo Hello World in Rust, potrei darti una mano.
No, è molto più semplice di così. L'unica cosa che ho imparato, che ho dovuto imparare nel fare questa roba qui, sono le proc macro, che secondo me sono una feature molto interessante di Rust. Cioè, sono delle funzioni che prendono in ingresso uno stream di token e buttano in uscita uno stream di token. Queste funzioni poi vengono compilate e il compilatore di Rust, quando poi vai a usare queste macro, lui chiama la tua funzione compilata passandole come stream di token l'oggetto a cui le stai applicando. Quindi nel caso di attributi, io per esempio ho fatto questa macro component che metti sopra un'intera funzione, e quindi la mia macro riceverà in ingresso lo stream di token con scritto pub, fn, l'argomento, il tipo dell'argomento, virgola, il secondo argomento, il tipo del secondo argomento, eccetera. E poi la manipolo un pochino per adattarla a quello che mi serve per RSCX e butto fuori in uscita un'altra funzione, quindi molto simile a quella che hai scritto tu, però leggermente modificata. È stato un concetto secondo me interessante, mi sono divertito un botto a scrivere queste proc macro. Infatti pensavo che come prossimo blog post di farne uno su questa roba, magari scrivendo una specie di mini interprete di linguaggio che ha tempo di build, quindi esegue lo snippet di codice in un linguaggio magari stupido, e nel binario Rust poi ci va a finire solo il risultato dell'esecuzione di questo mini interprete di linguaggio. Tanto per il blog post, nulla di utile per il mondo, però per far vedere come funziona. Sì.
Prima della domanda bonus che ti volevo fare, che ho messo nella scaletta, che in realtà forse te l'ho già fatta quando ci siamo visti l'ultima volta a Pisa, ma non me lo ricordo. Credo di te l'ho già fatta. La parte di... c'è una curiosità riguardo la parte di login. Quella parte come la gestisci? Cioè, il login come è una cosa che c'entra con tutto quello che hai fatto? È una cosa che, diciamo, puoi fare tranquillamente anche con altri framework, immagino?
In realtà è molto più difficile fare il login in una single page application, come flusso, diciamo, di cose che succedono, per tutta una serie di sicurezza, che non sia invece farla lato server, perché... io sul server semplicemente reindirizzo l'utente su... io adesso sto usando un servizio di autenticazione che si chiama clerk.dev per non dover gestire io nel mio database tutti i dati degli utenti, non volevo memorizzare password degli utenti. Quindi mi affido a questi clerk.dev che sono praticamente simili a Auth0, fanno lo stesso mestiere praticamente. loro normalmente ti forniscono il componentino per React o per Next.js, ma nel mio caso io li uso semplicemente lato server come provider di OAuth 2 in un flusso molto più semplice in cui il mio server in cui l'utente viene reindirizzato su Clerk, fa il login con GitHub o Google e poi Clerk reindirizza l'utente su un endpoint speciale del mio backend con un token nell'URL. Il mio server prende quel token, contatta Clerk e gli dice restituiscimi l'utente associato a questo token, se è valido. E Clerk gli risponde ok, questo tizio è questo username di GitHub, questo è il suo avatar. Il mio backend genera la tua sessione nel database, gli associa un ID e ti setta un cookie con questo ID di sessione. Tutte le richieste che farai d'ora in poi al mio server avranno questo cookie e quindi io controllare che tu sia loggato è molto facile. Basta guardare il valore nel cookie che matchi qualcosa nel database e non ho dovuto ammattire con JWT o flussi di OAuth 2 che sono un pochino più complicati, più rognosi.
Ok. Allora, prima di salutarti ti faccio un'ultima domanda.
Vai.
Allora, tutta questa cosa che hai fatto, tutto questo progetto che hai sviluppato, hai detto che adesso stai scrivendo la documentazione, quindi diventerà qualcosa che potenzialmente potrebbe essere utilizzato da persone esterne. Pensi che possa... Questa parte la teniamo poi in futuro, a seconda di come evolve la cosa, te la riproporremo. Pensi che possa diventare una startup?
No, non credo, credo sia molto più semplice di così. È una libreria stupida di non so quante righe di Rust, ma poche, che genera una stringa. Non credo che ci sia margine di manovra per farci una startup. Lo vedrei forse più verso framework più strutturati, come Laptos appunto, che sono più simili a React, ma anche React non è una startup. È difficile rendere questo genere di librerie una startup.
Ok.
Anche Next.js non è di per sé una startup. La startup che c'è intorno fornisce poi un servizio a pagamento che non c'entra quasi niente. Cioè, sì, fanno hosting di servizi tra cui Next.js. Quindi non lo so, non vedo come trasformare questa libreria in una startup. Se mi verrà in mente qualcosa, anzi, perché no? Proponetemi idee per fare soldi.
Va bene, allora poi se cambi idea in futuro, questa cosa è registrata, quindi poi vedremo dirti che te l'avevamo detto.
Non aprirò mai una startup per non dover smentirmi in questa puntata.
Va bene. Allora, Antonio, grazie per il tuo tempo che ci hai dedicato. Se prima di concludere ci vuoi lasciare qualche contatto, a parte che vabbè, metteremo nelle note della puntata il sito, poi se c'è qualcuno che ti volesse fare delle domande mettiamo anche i tuoi contatti social e ovviamente il link alle repo, in modo che se ci sono issue da aprire, pull request, trovate tutto nelle note della puntata. Se vuoi lasciare qualche contatto in modo che se c'è qualcuno interessato ti possa contattare.
Se volete seguirmi su Twitter, il mio handle è Zaphodias, scritto Zaphodias. E basta, se no scrivetemi nella Pointer Chat, che è il gruppo Telegram bellissimo di questo podcast. Unitevi, se non ci siete già, e taggatemi lì dentro.
La sponsorizzi meglio di noi, probabilmente.
Decisamente.
Va bene, grazie ancora Antonio e ci sentiamo nella prossima puntata del podcast.
Grazie a voi per questa puntata.
Ciao.
Ti ringraziamo per aver ascoltato il Pointer Podcast e ci auguriamo che la puntata sia stata di tuo gradimento. Se è così ti chiediamo di condividere questa puntata sui social e di far conoscere il nostro progetto ai tuoi amici e colleghi. Se non vuoi perderti i prossimi episodi iscriviti al nostro podcast. Il Pointer Podcast è disponibile su Apple Podcast, Google Podcast e Spotify. Se ci segui su Apple Podcast ti chiediamo di scrivere una recensione. Ci aiuterà a crescere e a raggiungere un pubblico sempre maggiore. Se vuoi contattarci, puoi farlo tramite email all'indirizzo info@pointerpodcast.it o tramite social. Siamo su Twitter, Facebook, LinkedIn ed Instagram. Grazie per averci ascoltato e alla prossima!